Modem.
Noi dobbiamo parlare delle cause. Se oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa.
C'est un bouleversement dans les relations franco-italiennes. Le gouvernement français a pris une mesure radicale. Il a rappelé son ambassadeur en Italie. Ce n'était pas arrivé depuis 70 ans, lors de la Seconde Guerre mondiale. À l'origine de cette décision, la rencontre entre le vice-président du gouvernement italien Luigi Di Maio et des Gilets jaunes en France mercredi.
È stata fatta una scelta strategica da parte sia dei 5 Stelle sia della Lega da qualche mese. La scelta è sempre quella di trovarsi un nemico contro il quale andare, contro il quale indicare tutte le responsabilità. I nemici sono stati indicati in sostanzialmente tre. La Germania, Juncker, pesantemente insultato in tutti i modi a livello europeo, e Macron, nemico utile per la campagna elettorale in Italia. In queste cose comincia l'escalation verbale, poi non si sa più dove si va a finire.
Le voci del vice premier italiano Luigi Di Maio, dell'ex premier Enrico Letta, sullo sfondo la Francia, una crisi diplomatica, quella tra Parigi e Roma, rivelatrice di un clima politico rovente in vista delle elezioni di maggio. Buongiorno, ben ritrovati a Modem da Giuseppe Bucci e da Paolo Dell'Oca, autore della copertina e questa mattina alla regia. Allora, non succedeva dal 1940, allora c'era di mezzo una guerra. Parigi, lo sapete, ha richiamato in patria provvisoriamente il suo ambasciatore a Roma in risposta a quelli che sono stati definiti attacchi, ingerenze senza precedenti da parte di esponenti dell'esecutivo italiano. Di scaramucce negli ultimi mesi ce ne sono state in realtà diverse. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la visita la scorsa settimana, l'avete sentito, di Luigi Di Maio, leader dei 5 Stelle, ma anche vice premier appunto, a una delegazione di quei gilets jaunes che da mesi stanno tenendo in scacco l'esecutivo a guida Emmanuel Macron. A noi però interessa soprattutto quello che questa crisi rivela, perché è una crisi che non coinvolge due paesi qualsiasi, ma due paesi fondatori dell'Unione Europea, e perché arriva a poco meno di due mesi dalle elezioni, europee del 26 maggio, e questo derby d'Europa pro o contro Bruxelles, da una parte i sovranisti, dall'altra gli europeisti, forze centrifughe contro forze centripete, chiamiamole così, poi passateci il termine, con i nostri ospiti cercheremo magari di affinare un po' l'analisi. Questo confronto, dicevo, sta sempre più catalizzando l'attenzione di politici e osservatori. Cercheremo di proporre anche un confronto tra queste due visioni contrapposte. Prima però andiamo a Roma da Claudio Bustaffa. Buongiorno.
Buongiorno.
Corrispondente RSI a Roma appunto. Allora, visto che uno dei giocatori principali di questo derby è il governo italiano, andiamo a vedere come sta. Perché? Perché nella notte sono arrivati i risultati del primo test elettorale di fatto dalle elezioni politiche dello scorso anno. Si è votato in Abruzzo. Claudio, come sta il governo italiano dunque, e cosa ci dice questo test?
Beh, buongiorno. Beh, intanto possiamo dire che dipende verso chi si rivolge questa domanda. Se lo si chiede a Matteo Salvini, la risposta è che il governo sta benissimo, nel senso che la sua coalizione di centrodestra in Abruzzo è riuscita a stravincere le elezioni regionali. Appunto, il candidato lo scrutinio è ancora in corso, però viaggia attorno al 49%. E il dato principale è che la Lega, all'interno della coalizione di centrodestra, si conferma primo partito, quindi ecco, la discesa verso il centro-sud della Lega di Matteo Salvini continua con davvero molta forza. Se la domanda come sta il governo lo si chiede si pone all'altro alleato di governo, insomma l'alleato di governo di Salvini, ovvero Luigi Di Maio dei 5 Stelle, ecco, lì le risposte saranno diverse, perché i 5 Stelle sono andati male, maluccio, in queste elezioni regionali che si sono tenute ieri. La candidata dei 5 Stelle non è arrivata al 20%. Se si confronta il dato con le elezioni nazionali invece di marzo, i 5 Stelle allora avevano preso in Abruzzo il 40%, quindi si è alla metà dei voti. Va però detto che i 5 Stelle storicamente nelle elezioni locali hanno sempre avuto parecchia difficoltà.
Ecco, questi dati, quali conseguenze potrebbe avere questo risultato? Molti analisti hanno letto anche le provocazioni antifrancesi anche in chiave, insomma, politica interna, e poi d'altra parte c'è appunto questo contesto internazionale. Cosa c'è da attendersi? Questa campagna antifrancese andrà avanti?
Beh, si crede di sì, nel senso che l'atteggiamento dei 5 Stelle è tornato ad essere molto aggressivo politicamente, davvero di lotta negli ultimi mesi. E questo perché, non solo perché lo dicono i dati delle elezioni in Abruzzo, ma già i sondaggi negli scorsi mesi parlavano di un calo netto dei 5 Stelle. Ricordiamo, la Lega aveva preso il 17% a marzo, i 5 Stelle il 32%. Adesso le parti si sembrano invertite, la Lega cresce al 33%, i 5 Stelle nei sondaggi sono andati al 26%. Quindi nell'ultimo mese c'è stata una rincorsa dei 5 Stelle con toni più aggressivi, e la partita contro la Francia è un capitolo di questa storia. E questo è dovuto anche al rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che è uno dei leader dei 5 Stelle, anche se non ha incarichi di governo. E lo ricordiamo, è stato lui, diciamo, che ha imposto una linea appunto molto aggressiva, accusando la Francia di neocolonialismo. Anche poi c'è il caso del Venezuela, il governo italiano non ha ancora preso posizione, e soprattutto con i 5 Stelle che hanno accusato addirittura gli altri stati europei, che invece hanno riconosciuto il leader Guaidó, hanno accusato le altre capitali europee di servilismo nei confronti degli USA. Quindi ecco, c'è da rilevare questa spinta molto aggressiva, e lo scontro con la Francia riguardo ai Gilets Jaunes fa parte di questo percorso.
Alessandro Di Battista, che tra l'altro era presente a questo incontro in Francia con alcuni rappresentanti dei Gilets Jaunes. Claudio, in ultima battuta brevemente, ci sono novità sulla crisi diplomatica? Abbiamo visto che negli ultimi giorni un po' i toni si sono abbassati, ma l'ambasciatore francese a Roma non è ancora tornato, vero?
Esatto, è ancora a Parigi, i toni, ecco, sono ancora piuttosto tesi, anche se, appunto, come hai detto, dei tentativi di dialogo si sono fatti, si stanno facendo. È chiaro che la situazione potrebbe essere risolta, questo ci si aspetta, con un incontro, una telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il presidente Macron, quindi a un più alto livello. E questo è anche quello che ha auspicato anche il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella, e anche appunto il fatto che Mattarella sia intervenuto per l'ennesima volta su una questione di politica estera fa capire, insomma, che da questo punto di vista il governo 5 Stelle Lega è un sorvegliato speciale.
Di questo e di questa partita, questo derby europeo, come l'abbiamo chiamato, parliamo principalmente questa mattina con due ospiti. Do il benvenuto ad Antonio Maria Rinaldi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Docente di politica economica alla Link Campus University di Roma, autore di articoli e libri di critica nei confronti dell'UE. Tra l'altro, se non ho capito male, il nuovo governatore dell'Abruzzo, visto che siamo partiti da lì, Marco Marsiglia, è un suo collega, insegna alla stessa università, se ho capito bene.
Sì. Sì.
E c'è con noi c'è anche Yves Meny, buongiorno.
Buongiorno.
È docente alla Lewis School of Government di Roma, già presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, conosce molto bene la politica francese perché è francese, conosce molto bene la politica italiana perché appunto in Italia ci lavora e ci ha lavorato a lungo negli ultimi anni. Allora, prima di tutto, una reazione su questi risultati di questo test abruzzese, visto che, come molti analisti dicono, sembra che fra Lega e 5 Stelle ci sia un po' alla gara chi usa toni più antifrancesi dell'altro. C'è da aspettarsi che questa competizione vada avanti? Cosa si aspetta?
Ma credo essenzialmente che in Abruzzo, che è sicuramente un test importante, ma si è ribadita una vittoria veramente schiacciante da parte della Lega, perché se andiamo a vedere nella coalizione di centrodestra le proiezioni, sono proiezioni ma con uno scarto veramente minimo, la Lega passa da 105.000 voti a 167.000 voti, mentre invece il peso di Forza Italia passa da 110.000 a 59.000 voti. Questo fa capire che c'è un riposizionamento all'interno della leadership del centrodestra. Per quanto riguarda il 5 Stelle, molto probabilmente sta pagando in questo momento il fatto che la promessa elettorale più importante, cioè il reddito di cittadinanza, ancora deve essere verificata sul campo, cioè ci sono polemiche sulla tecnica di attuazione. Vedremo se riusciranno a ottenere questo, e vedremo se saranno stati in grado di diciamo renderla esecutiva sul campo, cosa succederà a maggio, cioè per le elezioni europee.
Yves Menin, un movimento 5 Stelle in affannosa ricerca di uno spazio politico da sfruttare anche in vista di queste elezioni europee, uscito sconfitto da questo test elettorale, potrebbe avere la tentazione di aumentare maggiormente i toni?
Che sarebbe a parere mio un errore, perché questi toni un po' eccessivi vanno bene forse per un movimento di protesta, non suonano perfettamente quando sta al governo, e credo che al di là dell'attuazione delle promesse elettorali, credo che l'elettorato italiano lo sente, teme anche, diciamo, le conseguenze negative di discorsi molto aggressivi che non portano a nulla, perché ieri era la Francia, l'altro ieri era la Francia, ieri era la Banca d'Italia e così via, e tutto questo crea un sistema un po' di, diciamo, un'atmosfera di paura, di preoccupazione, soprattutto perché l'andamento dell'economia italiana è quello che sappiamo, cioè non è molto brillante, e alla fine la gente vota anche con il portafoglio, se posso dire così.
Ecco, Yves Menin, ma Macron, molti dicono, certo la Francia è stata bersaglio di critiche, però forse la reazione sproporzionata, addirittura richiamare l'ambasciatore, non succede dai tempi del fascismo, sproporzionato, oppure secondo lei occorreva mettere un argine? Yves Menin.
Io credo che ha fatto benissimo per tentare di arginare questi eccessi. Dopo sono certo che diciamo le relazioni con l'Italia riprenderanno un corso più normale, con due paesi che sono all'interno dell'Unione, che sono amici da sempre, che sono alla volta così vicini, così lontani, ma diciamo che hanno tanto da guadagnare a cooperare, perché i due paesi sono i primi partner commerciali, o piuttosto i secondi partner commerciali l'uno verso l'altro, ci sono tanti intrecci economici, tanti intrecci culturali, dunque sono fiducioso che dopo questo clamoroso fatto ci sarà una ripresa, ma ovviamente Di Maio e le 5 Stelle dovrebbero abbassare anche i toni, perché è la prima condizione per una ripresa del dialogo.
Antonio Maria Rinaldi, un vice premier che va a incontrare alcuni rappresentanti di un movimento, i Gilets Jaunes, tra cui questo Christophe Chalençon, che ha in qualche modo auspicato addirittura la guerra civile, è inevitabile una reazione, no?
Ma guardi, io vorrei fare una precisazione, cioè il sentimento qui per quanto riguarda la popolazione italiana è che in questo momento Macron stia passando un momento non del tutto felice nell'ambito della gestione del suo paese. D'altronde mi sembra piuttosto evidente che se ormai da 13 settimane c'è diciamo questa forma di protesta, che si può per carità condannare o meno, ma c'è, esiste, evidentemente dei grossissimi problemi interni esistono. Ora, credo che faccia anche così comodo, fra virgolette, il fatto di creare anche da parte della Francia un diversivo per coprire gli enormi problemi interni. Per quanto riguarda il fatto di Maio, premesso che non sono assolutamente un difensore del Movimento 5 Stelle, tantomeno del suo leader Di Maio, vorrei solo precisare che è stata un'operazione prettamente funzionale alle elezioni di maggio, cioè Di Maio è andato non come vice premier ma come leader di un partito politico per incontrare dei potenziali alleati per il dopo elezioni di maggio.
Non è così facile, quindi, togliersi una casacca e indossarne un'altra, no, quando si è vice premier.
No, sì, non lo metto in dubbio, però lui è andato con la funzione non di vice premier ufficiale, è stata una visita non ufficiale. Fra l'altro io vorrei sapere se per caso fosse avvenuto il contrario, cioè se un membro diciamo di un partito che regge la maggioranza in Francia fosse venuto in Italia, non so, a parlare con un neo movimento tipo ad esempio quello di Calenda, cosa sarebbe successo?
È un po' la stessa cosa. Sì, non è avvenuto.
Io faccio la domanda, che cosa succederebbe in Italia se un ministro francese andasse a Milano dicendo che la politica economica italiana è un fallimento e che il governo deve andare via, eccetera. Questo
guardi,
non è accettabile.
Guardi, lo dicono in continuazione, lo stesso Attali, che è, mi risulta essere una persona estremamente influente nella politica attuale francese, lo ha detto l'altro giorno, quindi lo vede che si verificano queste cose, eppure qui più di titoli sul giornale di qualche risatina non succede, non abbiamo ritirato l'ambasciatore.
Jacques Attali, che tra l'altro oggi interviene ancora su Repubblica, anche lui cercando di far capire che Francia e Italia dovrebbero essere i motori, insomma, di una rinascita europea, fra un poco ci arriviamo. Preciso anche solo che, insomma, Le Monde ha sottolineato che questa visita di Di Maio è avvenuta senza nemmeno avvisare né l'ambasciata francese né le autorità francesi. Dice Le Monde, nemmeno ai tempi della guerra fredda succedeva, cioè i governi occidentali quando incontravano un dissidente in Russia avvisavano.
Un'altra cosa forse su questo accordo possibile con i gilet gialli, io auguro tanta fortuna a Di Maio, perché ci sono è molto difficile di sapere chi sono i gilet gialli, cioè, che vanno dall'estrema destra all'estrema sinistra, con tanti che non ho affiliazione politica. Dunque fare un'alleanza con i gilet gialli è come fare un'alleanza con extraterrestri, perché francamente nessuno sa esattamente, a tel punto che credo che ci sono 4 liste di gilet gialli che sono già previste in questo momento e siamo a 2 mesi delle elezioni.
Complicato.
Dunque, no. Molto complicato.
Sì. Allora io coinvolgo anche Thomas Miglierina, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Corrispondente a Bruxelles. Allora, da Bruxelles come si guarda questo scontro? C'è preoccupazione? C'è la consapevolezza che, insomma, la campagna per le europee è cominciata e sarà avvelenata?
La reazione ufficiale della Commissione europea a questo scontro Italia-Francia venerdì è una questione bilaterale, non abbiamo nulla da dire. Dove batta il cuore di Jean-Claude Juncker è facile indovinarlo, ricordandosi che Juncker e Tusk erano presenti alla firma dell'accordo franco-tedesco di Aquisgrana, con cui si sta cercando di rilanciare, oltre le relazioni franco-tedesche, questo asse come locomotiva d'Europa. Ed è vero che questo asse ogni tanto si comporta in un modo indelicato, tende a decidere le cose e poi a metterle davanti agli altri, ed è vero che c'è una certa insofferenza per questo modo di fare. La locomotiva tedesca, franco-tedesca, tira meno che in passato, anche perché i vagoni non sono più disposti a stare tutti sui binari, per così dire. Detto questo, l'operazione che è stata fatta da Luigi Di Maio, ma più in generale tutto l'atteggiamento che ha preso l'Italia di porsi come in contrapposizione a questo asse e di cercare di presentare nuovi assi viene guardato con un grande scetticismo.
Ecco.
Ci sono fondamentalmente 2 tendenze, c'è la tendenza di Salvini di creare un asse sovranista, per esempio con Orban, di cui sappiamo le buone relazioni, ma anche con Kaczynski in Polonia, e c'è un tentativo dei 5 Stelle, anche che tra l'altro resteranno orfani del loro attuale gruppo parlamentare al Parlamento europeo con l'uscita di scena dello UKIP conseguente alla Brexit, c'è un tentativo dei 5 Stelle di creare una famiglia movimentista in Europa e di tornare appunto a quello che era l'identità originale di questo movimento politico, identità che è molto più difficile da difendere da quando stanno al governo e devono governare.
Ecco, c'è però forse, ma ti chiedo conferma, una novità in questa campagna per le europee. Cioè, noi di solito siamo abituati a vedere queste elezioni europee come il proseguimento di campagne politiche interne, con temi interni, eccetera, eccetera. Questa volta, forse mai come questa volta, l'Europa è diventata oggetto anche polemico di politica interna. È così? È un bene? È un male?
Allora, è così e personalmente lo ritengo un bene, ma è una mia opinione personale, preferirei lasciare le opinioni a chi ci ascolta. L'Europa non è mai stata, cioè il dibattito politico europeo non è mai stato così europeo. Intanto abbiamo oramai dei temi comuni, la migrazione, la politica economica, la sicurezza, in cui tutti quanti discutiamo più o meno delle stesse cose, anche se da punti di vista molto differenti, mentre in Italia c'è un dibattito che dura da mesi, se non da anni, sul superamento dell'austerità, nel nord Europa c'è un dibattito sul fatto che invece i paesi del sud Europa non sono abbastanza disciplinati con le loro politiche di bilancio, per dire, no? Poi gioca anche il fatto che in Europa non abbiamo una lingua comune come negli Stati Uniti, però c'è anche una trasversalità oramai delle posizioni politiche. Ecco, qualche anno fa chi sapeva chi era il premier ungherese? L'altro giorno mio padre, che è un pensionato che non si occupa di politica, mi ha citato il premier maltese Muscat. Ecco, non so qualche anno fa se avrebbe saputo indicarmi chi è il premier di Malta. Allora, quindi c'è una europeizzazione. Direi lo stesso concetto di Europa, no? Prima era un po' come il Papa, giusto per definizione, anche se non si capisce esattamente quello che dice. Oggi c'è un dibattito più consapevole sul fatto che l'Europa ha costi e vantaggi.
Allora, un dibattito molto acceso, allora cerchiamo di affrontare qualche tema di questo dibattito con appunto Rinaldi e Menì, che lo avrete capito, hanno posizioni diverse sul futuro dell'Europa. Rinaldi, lei tra l'altro è stato allievo, amico di quel Paolo Savona, fino a pochi giorni fa ministro in Italia, che fece molto discutere, no, per le sue posizioni economiche quando si formò il governo. Che cosa si aspetta Rinaldi, lei, da queste elezioni europee, da un'Unione Europea che da molte parti si dice deve cambiare, ma come?
Sì, è vero, il professor Savona è stato mio professore di politica economica nel 76-77 alla LUISS, quando aveva la cattedra per l'appunto di politica economica, e comunque è ancora ministro, ancora non è stata, diciamo,
è stato nominato alla Consa, sì.
Sì, ma ancora non è stata formalizzata, quindi attualmente è ancora ministro. Ci sarà diciamo il passaggio quando ci saranno tutte quante le come si dice, le caselle al posto giusto, con la firma del Presidente della Repubblica.
Allora, che Europa sogna lei?
Ecco, per quanto riguarda l'Europa, il sentimento che sta montando, ma non solo in Italia, credo anche in molti altri paesi europei, è che effettivamente questa Europa, che aveva fatto certe promesse e a cui, attenzione, tutti credevamo con enorme interesse, con enorme speranza, purtroppo ha disatteso queste promesse. Quindi in Italia ci sono dei problemi che prima giustamente sono stati detti, problemi di bilancio, perché ci sono state date delle regole che sapevamo sin dall'inizio non poter essere rispettate, e pur tuttavia solo nel tentativo di poterle rispettare ha creato enorme nocumento all'interno dell'economia. L'Italia non ha mai avuto 5 milioni di poveri, l'Italia non ha mai avuto una disoccupazione così elevata, la capacità di spesa delle famiglie è rimasta a quella di 17-18 anni fa, e le risposte che si danno ai cittadini è che perché dobbiamo perseguire delle politiche economiche dettate da praticamente meccanismi automatici, figli di trattati.
Ma quindi la ricetta è un recupero dell'autorità nazionale?
Giuseppe Bucci?
No, permetto di finire solamente nel dire no, la ricetta è cercare di poter far intervenire la politica nazionale a modifica di qualche cosa che non va bene per l'economia dello stesso paese, cioè non possiamo affidarci mani e piedi a degli organismi esterni. Fra l'altro in Italia è qui il dibattito della sovranità, e si dice ma questi signori a Bruxelles di fatto non sono eletti, se permettete i politici italiani si può essere d'accordo o meno, ma almeno sono eletti.
Sono indicati dagli stati, quasi quasi
è
più sovranista.
Giuseppe?
Sì.
Sì, volevo solo per un appunto, perché è stato detto ci sono state date delle regole. Il patto di stabilità e anche tutto quello che c'era già prima è un trattato tra stati dell'UE che è stato firmato e che è stato ratificato da tutti quanti, compreso il Parlamento italiano. Forse il dibattito sulle regole dell'euro no, bisognava farli prima.
Non senza entrare nel merito.
Sì, il patto di stabilità e crescita è un trattato che sta fuori dagli stati membri, e sono regole che sono state accettate da tutti i governi, anche dal governo italiano, cioè non sono state imposte, sono state sottoscritte. Ma la stessa direttiva di Dublino è stata accettata, forse bisognava pensarci prima.
Scusi, solo una replica. Innanzitutto, il patto di stabilità, conosciuto più comunemente con il termine fiscal compact, non è un trattato ma è un accordo intergovernativo, quindi non fa parte del corpus dei trattati su cui si fonda l'Unione Europea.
Giusto, totale, però è passato dal Parlamento.
Accordo, no, giusto, non è un trattato, non fa parte dei trattati UE, ma è un trattato, infatti ho detto, tra stati dell'UE. Fu un escamotage per evitare il blocco britannico.
Accordo intergovernativo dal punto di vista giuridico è una cosa molto diversa, al punto tale che sarebbe dovuto essere inglobato entro 5 anni nei trattati e, guarda caso, la stessa Bruxelles ancora non lo ha inserito. Ma a parte quello, io mi rendo perfettamente conto quando si dice è stato firmato un accordo, bisogna rispettarlo, però è anche vero che se un accordo non produce quei giusti effetti che avrebbe dovuto mettere in atto, è più che legittimo che qualcuno, e non siamo i soli, attenzione, non siamo i soli come italiani nel dirlo, ma praticamente lo dicono tutti, di modificarlo,
allora,
altrimenti saremmo dei masochisti.
Sentiamo anche il professor Menì. Allora, c'è questa, insomma, questo vento che soffia, che dice l'UE ha tradito le sue promesse, non ci rappresenta, bisogna che gli stati nazione, l'identità nazionale recuperi una sua centralità. Cosa ne pensa, cosa replica questo vento che si sente, professor Menì?
Sì, allora, prima di tutto vorrei concordare con quello che è stato detto da Bruxelles, cioè c'è un'europeanizzazione massiccia del dibattito politico e questo è un bene. Finalmente direi che tutti i paesi europei, con delle voci discordanti, ma tutti i paesi europei discutono, dibattono, e anche la querelle fra Di Maio e la Francia da questo punto di vista ha degli aspetti positivi, cioè che nulla di quello che succede in Francia o in Italia o in Germania eccetera è indifferente agli altri paesi. Sulle regole e sul fallimento delle promesse, non credo che sia tanto il fallimento delle promesse che di fatto delle regole che non sono state scritte nel modo migliore e che non sono ben aggiustati ai casi specifici dei diversi paesi. Sul fatto che ci sia disoccupazione o sul fatto che ci sia povertà, e questo è vero, credo che sia dovuto almeno nella stessa misura al fallimento delle politiche nazionali, Francia compresa, che al fallimento delle politiche europee. Ma credo che il problema fondamentale è la divisione del lavoro fra Bruxelles e le autorità nazionali, che non va più bene, nel senso che a Bruxelles si decide praticamente di tutto il quadro monetario, economico, fiscale, e invece tutto il resto, cioè le politiche sociali, sono a livello nazionale. In altre parole, le nazioni devono saldare il conto quando le cose non vanno nel modo migliore possibile.
Ecco.
Questo mi sembra una divisione del lavoro che non è sostenibile nel lungo termine. Dunque, anche se ho dei disaccordo con il mio collega, credo che siamo tutti due d'accordo sul fatto che le regole e le politiche comunitarie devono cambiare per essere aggiustate, ma per questo, e finisco su questo, per questo ci vogliono delle alleanze, e da questo punto di vista la querelle fra Francia e Italia viene al momento più sbagliato possibile, perché è ovvio che Francia, Italia o Spagna eccetera ho molto più interessi in comune che di disaccordi, e per vincere a Bruxelles ci vuole sempre delle alleanze, non si vince da solo a Bruxelles.
Ecco, poi c'è però il fondo della questione, professor Rinaldi, c'è chi, probabilmente anche il professor Menì, pensa che si esce da questa impasse con una maggiore integrazione europea. Thomas Piketty, per fare un nome di un economista francese, ha fatto le sue proposte, per esempio una nuova fiscalità europea, tasse europee che vadano a colpire più ricchi per ridurre le disuguaglianze, una nuova assemblea in cui vengano rappresentati anche parlamentari dei singoli stati. Invece dall'altro fronte c'è chi vorrebbe invece un recupero di sovranità da parte degli stati-nazioni.
Ma guardi, sarà paradossale, ma di fatto, sia come giustamente è stato l'inizio del programma indicata la contrapposizione fra sovranisti e europeisti, ma di fatto vogliono tutte e due esattamente la stessa cosa, cioè far esercitare la sovranità da qualcuno. I sovranisti dicono la sovranità deve essere comunque in ogni caso esercitata dal popolo tramite, logicamente, con i meccanismi democratici, quindi con le elezioni. Gli europeisti dicono che questa sovranità deve essere trasferita a degli organismi sovranazionali, dove c'è una delega della delega della delega, cioè ci sono ulteriori passaggi, perché prima giustamente è stato detto, dice sì, ma la Commissione è eletta dagli Stati, però c'è un enorme filtro fra il popolo che decide e la risultante finale. Quindi di fatto sia gli europeisti che i sovranisti dicono che bisogna esercitare la sovranità, però il soggetto è estremamente diverso. Personalmente ritengo che sia valida la formula prevista almeno dalla Costituzione italiana, che la sovranità appartiene al popolo, e sappiamo anche
scusa, non appartiene al popolo, appartiene al popolo nel quadro delle regole che sono inserite nella Costituzione, perché il popolo non esiste, esistono delle categorie, tutti possono pretendere di essere il popolo è un concetto astratto, non è una realtà.
Senta, mi scusi, lei è francese, vada a chiedere ai francesi se esiste o no il popolo francese, vada dai tedeschi a chiedere se esiste
mito,
o no il popolo tedesco, vada,
è un mito.
Vada dagli spagnoli a chiedere se esiste o no.
Rinaldi, mi scusi, scusi Rinaldi, gliela formulo così questa domanda che immagino soggiace al pensiero di Mini. L'Unione Europea nasce come progetto politico nel dopoguerra per riconciliare un popolo europeo che ha sofferto molto degli egoisti che hanno portato i conflitti che conosciamo. Questa idea non va salvaguardata proteggendola anche da questa riemergenza dei nazionalismi?
Sì, ma guardi, conosco molto bene l'iter, non peraltro per la mia età, della formazione dell'Unione Europea, e si badi bene, il motto dell'Unione Europea è uniti nella differenza, quindi è un valore aggiunto il fatto di poter mettere insieme le differenze che si identificano proprio nelle caratteristiche di ciascun popolo. Guardate, la Svizzera è un esempio magnifico di questo, vengono mantenute logicamente a livello locale e ci mancherebbe pure le caratteristiche. In Europa invece si è voluto dare un sistema di regole per uniformare, non tenendo conto delle esigenze di tutti. Questo è il vero problema. Allora, o si dà la possibilità di poter rendere ottimale questa unione tenendo conto delle esigenze, per dire, da Malta fino alla Germania, per dire due casi limite di paesi che appartengono all'Unione Europea, oppure è destinata. A questo punto io dico attenzione, perché coloro i quali oggi si professano essere europeisti, continuando su questa linea, saranno i primi anti-europeisti.
Allora,
crollare tutto.
Yves Menny e poi Thomas Miglierina. Yves Menny, è vero che, prendiamo l'esempio della politica migratoria, la Francia insomma non ha un atteggiamento molto europeista? Professor Menny? Il professor Menny ci ha lasciato, effettivamente ci aveva annunciato che aveva un impegno verso quest'ora. Thomas, allora per te un'altra domanda. Da quello che sentiamo in questo dibattito emerge un quadro che forse è abbastanza in sintonia con l'evoluzione che c'è stata negli ultimi tempi su questo fronte, diciamo, di eurocritici, chiamiamoli così. Non c'è più il progetto, come si teorizzava fino a nemmeno tanto tempo fa, di distruggere l'Unione Europea, di uscire dall'euro. C'è un progetto certamente critico, certamente di recupero dell'identità nazionale, ma all'interno del progetto europeo, o mi sbaglio?
No, non mi piace definire queste persone euroscettiche, perché appunto intanto penso che la vogliano cambiare, si rendano conto perfettamente, anche se magari non lo dicono, che davanti alla globalizzazione dei problemi che abbiamo oggi, cambiamenti climatici, addirittura l'Unione Europea è imperfetta, ci vorrebbe una governance mondiale, ma come dire, perché non si risolvono alcuni dei grandi problemi mondiali in un'ottica puramente nazionale, loro lo sanno. Tra l'altro si sono mossi e si muovono in una prospettiva di collaborazione europea con un metodo europeo, sono da un punto di vista pratico, anzi sono anche riusciti a superare delle contraddizioni per mettere sì, assieme. Detto questo, in Europa non bisogna vincere, bisogna convincere. In questo momento il progetto dei 5 Stelle sembra avere grosse difficoltà, hanno incontrato degli altri movimenti, quella con i gilet gialli è soltanto la più importante dei tentativi di collaborazione che conosciamo, ma ne hanno incontrati altri, ma per adesso hanno incassato più che altro dei no, e poi questi movimenti non si sa bene che risultati faranno. Più consistente, anche perché ha più anni, il progetto leghista, sovranista, insomma delle varie destre, ma anche qui non mancano esempi di problemi e contraddizioni. Non mi sembra che Salvini abbia ottenuto una grande collaborazione dal suo amico Orban in materia di ripartizione dei migranti, o anche dalla Polonia. Uno dei governi che ha più criticato la prima legge di bilancio italiana l'autunno scorso era il governo austriaco, dove siedono quelli dell'estrema destra, colleghi della Lega italiana. Quindi non mancano problemi e contraddizioni. In questo momento si sta andando verso una contrapposizione. Francamente ho sentito pochissima gente, uso un eufemismo, prendere le posizioni di Lega 5 Stelle per adesso in Europa.
Un'alleanza, un gioco di alleanze che non è facile. Noi purtroppo dobbiamo chiudere qui, ma sicuramente torneremo su questo argomento, perché è uno degli argomenti centrali di questo 2019. Ringrazio molto Antonio Maria Rinaldi per essere stato con noi, a una prossima volta. Grazie anche a Yves Menis, che ci ha lasciato
vediamo
poco
dopo
fa.
Maggio.
Vediamo dopo maggio sicuramente, e grazie a Thomas Miglierini e Claudio Bustaffa, nostri corrispondenti a Bruxelles e Roma. Regia tecnica affidata a Igor Gianola, un ringraziamento anche a lui. Modem torna domani.